Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Presidente Raisi, Iran non permetterà al regime sionista di minacciare la sicurezza regionale. Al-Quds, almeno 90 palestinesi sono rimasti feriti negli scontri con forze del regime sionista. Crisi Ucraina, Mosca, la chiave è la Crimea. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran Radio Italia. Oggi è venerdì 15 aprile 2022. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con Ramadan, mese di digiuno e di preghiera, un appuntamento speciale. Per ascoltare i programmi di Radio Italia basta andare sul nostro sito parsodi.com/it, lì troverete i file audio podcast proprio nella finestra di giornale radio. Amici ascoltatori, per scriverci il nostro indirizzo email radioitaliairib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. La Repubblica Islamica sta monitorando da vicino le attività regionali del regime sionista e non consentirà a Tel Aviv di minacciare la sicurezza della regione attraverso collaborazione o la presenza in un altro paese. Così il presidente iraniano Ebrahim Raisi, nell'incontro con il ministro degli esteri iracheno Fuad Hussein, durante il quale il presidente ha sottolineato gli stretti legami tra Teheran e Baghdad, i nemici non potranno compromettere le relazioni tra le due nazioni. Il presidente Raisi si è rivolto ai vicini dell'Iran, in particolare l'Iraq, di non ospitare sul suo territorio proprio la presenza di chi minaccerebbe la sicurezza della Repubblica Islamica. L'Iran ha dimostrato in pratica la sua fratellanza, la sua amicizia e il suo sostegno ai suoi paesi vicini. Quindi l'Iran aspetta che gli stessi paesi rimangano vigili verso i complotti dei nemici. La Repubblica Islamica sta monitorando le mosse del regime sionista e la cooperazione con questo regime non può essere di nascosta. Non permetteremo in alcun modo ai sionisti di minacciare la sicurezza della regione e dell'Iran. E almeno di 90 il bilancio dei manifestanti palestinesi feriti negli scontri di tra giovedì e venerdì con la polizia del regime sionista, gli scontri che si sono verificati sulla spianata delle moschee ad Al-Quds, Gerusalemme occupata. Dei feriti 40 sono stati portati in ospedale, almeno 2 sono quelli in gravi condizioni. Secondo fonti palestinesi ci sono anche decine di arrestati. Andiamo a vedere qual è la situazione della crisi ucraina con il presidente russo Vladimir Putin, che ha sottolineato la condizione per risolvere la crisi ucraina è il riconoscimento della piena sovranità russa sulla Crimea, Lugansk e Donetsk, un obiettivo che Kiev e alleati della NATO potrebbero però non concedergli. La Russia ha imposto sanzioni contro 398 membri del Congresso americano in rappresaglia contro la decisione di Washington di sanzionare centinaia di parlamentari russi. Lo ha reso noto il Ministero degli Esteri di Mosca in una nota nella quale si precisa che nella lista nera sono finite anche la leadership e i presidenti delle commissioni della Camera dei rappresentanti americana. Paesi europei guadagnano soldi nel sangue di altri. È il presidente ucraino Zelensky che ha accusato gli stati europei di continuare a acquistare petrolio russo e di guadagnarsi i propri soldi nel sangue degli altri. Non capiamo come si possa fare soldi senza sangue. Purtroppo è quello che alcuni paesi stanno facendo, i paesi europei. Zelensky ha puntato il dito contro Germania e Ungheria. Andiamo nel Myanmar, le immagini satellitari hanno mostrato numerosi villaggi bruciati dai militari nell'ex Birmania nel tentativo di schiacciare la resistenza che si batte contro la giunta golpista. Macerie e cenere sono quasi tutto ciò che rimane dalle case costruite nel centro del paese. Sono oltre 100 villaggi con 5.500 edifici, tutti bruciati, distrutti, rasi al suolo dall'inizio di quest'anno nel Myanmar, dove le truppe cercano di sopprimere l'opposizione al colpo di Stato dell'anno scorso, secondo i rapporti dei media raccolti dal gruppo di attivisti Data for Myanmar. Il presidente americano Joe Biden, sempre più in difficoltà nei sondaggi, secondo l'ultima rilevazione di Quinnipiac, solo il 33% degli americani lo promuove a fronte di un 54% che lo boccia su come sta conducendo il suo lavoro. Joe Biden fa un po' meglio sul fronte dell'Ucraina, dove incassa il 39% dei consensi per la sua azione. E per finire, Brasile, no alla presenza degli osservatori europei alle presidenziali. Il governo brasiliano ha escluso la presenza di osservatori dell'Unione Europea alle elezioni presidenziali di ottobre, ponendosi in contrasto con il presidente del Tribunale Superiore Elettorale, il quale aveva annunciato la volontà di invitare emissari europei affinché accompagnassero i risultati delle urne. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Cina e Stati Uniti e sfida nel Pacifico. La scelta di stipulare accordi o alleanze in piena libertà da parte di paesi sovrani viene nominalmente difesa dagli Stati Uniti e dai loro alleati soltanto quando non interferisce con gli interessi di quest'ultimi. Secondo questa regola, ad esempio, l'Ucraina avrebbe il diritto di diventare un membro della NATO o dell'Unione Europea, ma non, come accade alla vigilia del golpe neonazista del 2014, di entrare in un'organizzazione o area di libero scambio promossa dalla Russia. Gli stessi scrupoli selettivi di Washington si possono osservare in queste settimane anche nelle isole Salomone, situate nell'Oceano Pacifico meridionale, dove la possibile firma di un accordo sulla sicurezza tra il governo dell'arcipelago e la Cina ha scatenato la furiosa reazione di Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda. Le Salomone hanno un peso rilevante negli equilibri geostrategici dell'Estremo Oriente, con implicazioni sul controllo delle vie marittime che attraversano l'Oceano Pacifico, come testimoniano tra l'altro le vicende del secondo conflitto mondiale. Le loro posizioni ne ha fatto perciò un oggetto di contesa tra le potenze regionali globali che competono in quest'area del pianeta. L'ingresso della Cina nei giochi strategici del Pacifico è stato ovviamente l'elemento scatenante delle tensioni che questo paese sta attraversando da alcuni anni, soprattutto a partire dalla decisione presa nel 2019 dal primo ministro Manashe Sogavare di cambiare il riconoscimento diplomatico da Taipei a Pechino. L'iniziativa si inseriva evidentemente nel quadro di una partnership fatta in primo luogo di ingenti investimenti cinesi destinati allo sviluppo economico e infrastrutturale delle Salomone. Il 25 marzo scorso c'è stato poi un altro fatto che ha contribuito a infiammare gli animi, cioè appunto una rivelazione circolata sulla stampa dell'esistenza di una bozza d'intesa di cooperazione in ambito militare tra il governo delle Salomone e la Cina.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
ربنا
Ramadan, il banchetto di Dio. Nel nome di Dio, il più misericordioso e il più clemente che ci sia. Fratelli, sorelle e amici ascoltatori, pace a voi. È iniziato il mese di Ramadan. Il mese del digiuno, della preghiera e della misericordia di Dio nei confronti dei Suoi servi. Con la serie Ramadan, il banchetto di Dio, cercheremo di farvi conoscere meglio questo mese. Restate con noi. Per ogni giorno del mese di Ramadan, il mese del digiuno islamico, è bene recitare una breve invocazione. Iniziamo dunque con questa invocazione, la preghiera del 13° giorno di questo mese. Amici, alzate insieme a noi le mani verso il cielo. Prima ascolterete la lettura in arabo e poi la traduzione in italiano.
Allahumma tahirni fiha min ad-danas wal-aqdar wa sabbirni fiha ala kainat al-aqdar wa waffiqni fiha للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين.
O Allah, purificami da ogni impurità e da ogni abitudine deviante. Donami la forza di sopportare ogni evento che tu mi hai riservato. Guidami verso la pietà e la compagnia dei giusti attraverso il tuo sostegno. O pupilla degli occhi degli indigenti. Nei testi islamici si legge che Dio disse a Mosè che chi lo ama non si dimentica mai di lui e chi crede nella sua bontà non smette di chiedere. Dio disse al suo profeta di non essere mai ignaro dei suoi servi, ma di volere che i suoi angeli sentissero la voce della loro preghiera. Di: o miei servi, che avete ecceduto contro voi stessi, non disperate della misericordia di Allah. Allah perdona tutti i peccati. In verità Egli è il perdonatore, il misericordioso. Bisogna ammettere che digiunare non è facile, ma la gioia di obbedire agli ordini di Dio e quindi avvicinarsi ad Egli rende possibile e anzi piacevole il digiuno. Muhammad Herbert Hobom, islamologo tedesco che ha abbracciato l'Islam all'età di 13 anni, afferma: «Digiunare è un dovere che rafforza la nostra buona volontà in una maniera particolare ed è un esercizio per esprimere solidarietà agli altri musulmani. Ma secondo me il concetto più importante di questo mese è l'attenzione maggiore al Signore. Soprattutto qui in Europa, dove noi musulmani, volendo, avremmo potuto bere e mangiare durante il mese di Ramadan senza alcun problema, ma non lo facciamo perché siamo coscienti della presenza del Signore e non ci dà fastidio il fatto che i vicini di casa ci indichino da lontano. Noi digiuniamo in un ambiente non islamico, ma siamo sicuri che Dio è presente e che osserva le nostre azioni. E così questo mese, oltre ad essere il mese dell'apprendimento della fede e del timore di Dio, ha il pregio di rafforzare in noi il credo che Dio ci è più vicino dell'arteria del collo. Questa vicinanza dà all'uomo una serenità e una speranza particolari. Hobom, che nel 1943 si arruolò nella Marina, afferma: «In quegli anni digiunare era impossibile, se scoperti si rischiava di essere processati, ma io digiunavo di nascosto e pregavo in piedi per 5 volte al giorno». Egli prosegue: «Il benessere in Occidente è elevato, i cittadini normalmente sono alla ricerca dei loro interessi e dei loro piaceri personali. Noi come musulmani mostriamo ai nostri connazionali tedeschi in quale maniera l'uomo può ignorare le sue necessità per amore di Dio e ottenere in cambio patrimoni più preziosi che soddisfano le necessità interiori dell'uomo. Questo nostro fare mostra ai nostri connazionali tedeschi la via di una vita migliore e li salva dal consumismo e dalla nullità. In questo mese di spiritualità, la purezza e la morale di coloro che digiunano è motivo di riflessione per i non musulmani». Purtroppo negli ultimi anni le pressioni sulle comunità musulmane in Occidente sono aumentate a dismisura e questi hanno problemi persino a digiunare, ma l'attrazione dell'amore divino non può essere cancellata dalle leggi ingiuste dell'Occidente e per questo i musulmani stanno dando vita a vicende commoventi proseguendo con il loro digiuno. Essere grati è uno stato d'animo che attira la nostra attenzione sul regalo che abbiamo ricevuto. L'uso giusto e positivo del regalo ricevuto è l'esito naturale del nostro senso di gratitudine. Ricerche sperimentali hanno dimostrato che la sensazione di gratitudine porta con sé vitalità, speranza, ottimismo e tendenza ad avere rapporti con i membri della società. Non per nulla si dice che i buoni dirigenti devono sempre ringraziare i buoni impiegati. L'obiettivo è sviluppare in loro queste sensazioni positive per l'esito generale del lavoro. D'altra parte, ringraziare ricorda all'uomo ciò che ha ottenuto nella vita e gli dà una sensazione di successo. Coloro che non trovano un senso per la loro esistenza e pensano di non essere riusciti nella realizzazione dei propri sogni si sentono stanchi e smarriti. La verità è che nella vita di ogni uomo ci sono innumerevoli doni del Signore che possono dare alla persona una sensazione di felicità, ma dato che questi doni vengono ignorati, non danno all'uomo la sensazione di soddisfazione che dovrebbero. Dio nei testi sacri parla dei suoi migliori servi come coloro che lo ringraziano e raccomanda agli uomini di essere sempre riconoscenti nei confronti dei gesti di gentilezza altrui. Il Corano parla di Noè e di Abramo, la pace sia con loro, come servi grati del Signore. Come avete compreso, Dio non ha bisogno della nostra gratitudine, ma siamo noi stessi ad avere bisogno della nostra gratitudine per sentirci bene e appagati. L'altro vantaggio è che ringraziare Dio per i doni concessi a noi ci ricorda che noi non siamo nulla per conto nostro e uccide in noi quel malvagio sentimento che è la superbia. Infine bisogna dire che il Corano nel 7° versetto della Sura di Abramo promette a coloro che ringraziano l'aumento dei doni del Signore. La gratitudine nei confronti del Signore è così importante che secondo il versetto 114 della Sura dell'Ape, se si crede in Dio bisogna ringraziarlo. Il Corano definisce l'acqua il grande dono del Signore e l'origine della vita, e allora la pioggia è la misericordia di Allah su di noi. È con essa che si riempiono mari, fiumi, laghi, dighe e la vita degli esseri viventi prosegue sulla terra. L'Imam Ali, la pace sia con lui, in un sermone parla della formazione delle nubi e della pioggia. Dio creò delle nubi per far vivere le parti morte della terra e far crescere piante variopinte. E allora unì i pezzi sparsi e grandi di nubi e con lo scontro tra questi pezzi arrivarono i tuoni mentre le nubi rimasero bianche e grandi come i monti. Poi inviò una dopo l'altra le nubi e i venti presero la pioggia dalle nubi come il latte viene preso dalle mucche e così sorsero sulla terra morta le piante e i piedi dei monti divennero verdi. Un giorno una persona ipocrita venne ospitata dal sultano. Quando arrivò il momento di mangiare, mangiò meno di quanto poteva e al momento della preghiera pregò abbondantemente per attirare l'attenzione di tutti e farsi lodare. Dopo il ricevimento, l'uomo venne a casa e chiese subito alla moglie un po' di cibo. Suo figlio gli chiese: «Ma papà, non torni dal ricevimento del sultano?» L'uomo rispose: «Non ho mangiato di proposito per non apparire avido». Suo figlio disse dispiaciuto: «Caro papà, allora fai di nuovo anche la tua preghiera, perché lì non hai fatto nulla che ti possa servire nell'aldilà». Gentili ascoltatori, vi ringraziamo per l'attenzione, buon Ramadan e che Dio vi protegga.